Questo Fuzzi. Fuzzi. No, vediamo.
Ci state? Sì. Allora, per aiutare la serata ho preparato un po' di slides. Già ridete. L'argomento è estremamente complicato, per cui in questa mia presentazione sarò necessariamente superficiale su certi argomenti. E non si può approfondire tutto quanto, ma possono essere degli stimoli, degli strumenti di riflessione. Questa immagine è quella dell'affondamento del Titanic. Beh, sono due per parlare della Milano che c'entra l'affondamento del Titanic. Allora, il Titanic è affondato nell'aprile del 1912 e a bordo c'erano migliaia di persone, sono sopravvissute soltanto 700, quelli che hanno fatto a tempo a salire nelle scialuppe che voi vedete, quelli che sono stati buttati in acqua, le acque erano gelide, sono tutti quanti morti di congelamento rapido. Che c'entra con la Milano? Dunque c'era una signora, una passeggera, con un bambino che veniva dall'Europa orientale, una ebrea, che stava andando in America. Quando è suonato l'allarme e sono riusciti poi faticosamente a salire in superficie della nave, l'ordine era prima le donne e poi gli altri. E allora a lei venne assicurato un posto di salvezza e lei aveva in braccio un bambino molto piccolo. Un uomo che stava vicino a lei, esagitato, preso al panico, non accettando questa cosa, le prese il bambino e lo buttò dentro l'acqua. Lei fu salvata in stato di shock per questa storia e fu recuperata insieme a tante altre persone nella nave che era la Carpathia, che venne appunto in soccorso. E mentre lei stava così assolutamente trastornata, in stato di shock, sulla tolda della nave che l'aveva salvata, vede una donna con il suo bambino in braccio. E lei fa: ma questo è il bambino mio. E allora la prendono per matta. Quest'altra donna era un'italiana, non ebrea. Quando si dice italiani in queste storie, gli italiani non sono mai ebrei, Ardeni, Giusi in Italia, ok? E allora nasce una specie di litigio terrificante tra l'italiana che si teneva sto bambino in braccio e l'ebrea che diceva è mio, è mio. Cos'era successo? Era successo che quando il suo bambino era stato buttato in acqua, era finito sopra una scialuppa in cui c'era anche quest'italiana, la quale aveva perso tutti i resti dei familiari, una cosa, aveva considerato questo bambino che le pioveva dal cielo come un segno del destino, per cui si era aggrappata a questo bambino come un segno di salvezza e di continuità e quindi se lo teneva stretto. Allora questo giudizio salomonico va dal capitano della nave che aveva giurisdizione su tutto, il capitano della nave che in certe condizioni comanda su tutto. E come si risolve a favore dell'ebrea? Spogliano il bambino e trovano che c'è la Milano. Evidentemente il figlio dell'italiano non avrebbe mai avuto una Milà, mentre invece soltanto il figlio dell'ebrea poteva avere la Milà in quelle circostanze e in quella situazione. Questa è una storia strappalante che ha a lieto fine, che dimostra l'importanza e l'utilità della Milà. Altre storie molto più tragiche le conoscete anche durante la Shoah, che cosa è successo con chi aveva la Milà. Stiamo testimoni tutti quanti di un micidiale attacco in questi tempi contro la Milano. L'attacco parte da numerose parti del mondo, c'è un forte attacco che parte dagli Stati Uniti, dove un paese dove ci sono una grande percentuale di maschi che sono circoncisi e ciò malgrado c'è una sollevazione rilevante contro questa pratica. Per cui, come vedete, Foskin significa prepuzio, è una specie di Superman che c'è là con gli ebrei, guardate come sono dipinti, che cerca, guardate le immagini di questi bambini, di questi rabbini più brutti e cattivi di quanto noi lo siamo già, che vogliono torturare il piccolo. Questo è quello che circola, è quello che si trova in circolazione. Poi ci sono, a livello un pochettino più civile, le manifestazioni che vanno fatte. È stato fatto recentemente anche in California un referendum per cercare di abolire la Milano. Guardate questa signora che porta lo slogan Intact Baby on Board, il bambino intatto, intatto. Perché ovviamente nella logica di coloro che attaccano la Milano procura un difetto alla persona, all'integrità dell'individuo, laddove nella tradizione ebraica la circoncisione è la dimozione di un difetto congenito. Quindi il discorso che tu hai fatto e che mi sta benissimo sul fatto che non è un atto medico perché non tende a curare, secondo la tradizione ebraica più pura, è un atto medico perché tende a togliere un difetto congenito che è quello della nascita col prepuzio. Quindi dal punto di vista dal punto di vista, okay? E poi anche qua il discorso, fate scegliere a lui, quindi no alla metà dei bambini piccoli, bisogna alla circoncisione dei bambini, bisogna fare scegliere persone quando sono a lui. Poi avete saputo tutto quello che è successo in Germania. In Germania l'attacco alla Milano è stato fatto in nome dei diritti dei bambini. E Ravlau in quell'occasione ha commentato, l'ex capo di Israele, attuale primo capo di Tel Aviv, ha commentato: mi meraviglia che in Germania siano tanto preoccupati dei diritti dei bambini dopo quello che gli era successo a lui. Oggi si parla questa lingua dei diritti, quindi i tedeschi in definitiva sembra che scoprano qualche cosa che in definitiva molti di loro hanno nell'anima, questa ostilità fondamentale contro gli ebrei. Ma ho saputo che quando questo giudice che è arrivato alla ribalta ha fatto la sentenza, e sono venuti i giornalisti che lui si sarebbe mai aspettato di vedere, ha detto: ma che volete da me? Ho ricevuto delle telefonate entusiastiche nei miei confronti da Israele, dove anche in Israele ci sono degli ebrei come quegli americani che sono contro la Mila, e quindi anche questo piccolo gruppo sparuto di ebrei che sta contro la Mila è comunque un gruppetto abbastanza vivace. Questo è un pensiero di Rav Jonathan Sacks che spiega come noi dobbiamo capire molte delle cose che succedono adesso. È facile tacciare di antisemiti quelli che sono contro la Milano. In realtà il problema è molto più complesso. Ci sono delle radici culturali e politiche e ideologiche profonde e articolate, però non ci possiamo togliere dalla testa anche questo fatto. Ma questo pensiero di Rav Sacks che cosa significa? Significa che in ogni epoca ce l'hanno avuto contro di noi, e non è una novità che ci sia l'antisemitismo o l'antigiudaismo, come volete chiamarlo, in qualsiasi modo. Questo antisemitismo che vuole praticamente predicare qualche cosa di molto brutto, cioè la morte o l'espulsione di qualcuno dalla società, si deve colorare sempre di valori positivi. Questi valori positivi per molti secoli sono stati valori religiosi. L'antisemitismo si è vestito di religione, perché dovete essere con gli ebrei, perché gli ebrei hanno ammazzato Cristo, ma hanno fatto altre cose. Quindi valori religiosi, poi valori nazionali, perché gli ebrei sono contro l'unità della nazione, la forza della nostra nazione. Valori scientifici, l'antisemitismo colorato di temi scientifici, gli ebrei sono una razza inferiore, nocivi e così via. Oggi nessuno sta più attento alla religione, nessuno crede più alla nazione, nessuno crede alla scienza, ci si crede poco perché si ha più paura della scienza che fiducia nella scienza. Qual è la lingua che parlano gli antisemiti? È quella dei diritti. Quali diritti? Per esempio i diritti dei palestinesi perseguitati, ed è un certo tipo di polemica politica, oppure i diritti degli animali che soffrono, anche questo in questo modo si combatte contro la scenità, oppure nel nostro caso il nuovo diritto che ancora in qualche modo su questa specie non conoscevamo, che è quello del diritto dei bambini a essere protetti dalla loro scelta. Per questo motivo è interessante studiare la faccenda anche da questo punto di vista. Ora, questa è il brano fondamentale della Torah che introduce la regola della Milà. Io l'ho voluto intitolare, molto strano intitolare, un brano Torah, Clash of Civilization, ma scontro di civiltà. Perché lo scontro di civiltà? Perché il tema di oggi è che facendo la circoncisione si ledono i diritti dei bambini. Allora, da questo punto di vista noi siamo su un fronte totalmente opposto, non c'è nessuna possibilità di compromesso e di mediazione. A parte il fatto che la Torah non parla mai di diritto, ma parla di dovere. di cose che bisogna fare o cose che non bisogna fare. E i diritti nascono alla rovescia. E non rubare significa che c'è il diritto di proprietà, non uccidere che significa che c'è il diritto alla vita e così via. Non esiste il diritto del bambino all'integrità, anzi, esiste il diritto del bambino somai ad essere circonciso. Cioè la Torah si esprime in maniera estremamente chiara. Questo è il patto che io, che voi dovete osservare tra me e voi, tra la vostra discendenza e me, quello di circoncidere ogni maschio. E questo sarà come segno di un patto tra me e voi. E a 8 giorni sarà circonciso ogni maschio nella vostra generazione. Quindi non c'è spazio per la discussione, non c'è spazio per mediazione. Siamo due concezioni completamente diverse. È inutile giocarci intorno. Su altre cose si può sempre mediare, su questa non c'è nessuna mediazione. È interessante che in questo brano, che non è l'unico brano della Torah che parla di milagri, ce ne sono tanti, questa è la mitzvah data ad Avraham Avinu, e poi la mitzvah verrà ripetuta nella parasha di Shemini, no, la parasha di Tazria, scusate, Puvayom Shemini, Molve Sarolato. Le categorie che devono essere circoncise, il figlio che nasce dentro casa, ma ce ne sono altre due importanti da considerare, di cui non si parla molto, che sono lo Yirid Bait e Miknat Kesef. Yirid Bait è il figlio di una schiava che uno ha, schiava non ebrea, che nasce dentro casa. Il figlio di una schiava è schiavo pure lui, quando nasce dentro casa deve fare la milà. Parlare di schiavitù qualcosa che adesso va a inorridire, però le categorie che vengono sollevate da questo problema sono importanti e le discuteremo un po' più avanti. Miknat Kesef, parimenti, è quando uno va a comprare un manodopera, un tempo si faceva così, si comprava lo schiavo che veniva portato a casa doveva essere circonciso. Se è appena nato, su questo ci sono varie sfumature tra i decisori, o si deve fare all'ottavo giorno oppure si fa lo stesso giorno in cui è nato, su questo poi rifletteremo che cosa significa. Però questo sistema della circoncisione è importante perché oggi potrebbe sembrare una cosa orribile il fatto di circoncidere uno schiavo, e anche questo è segno di diversa concezione di cultura, ma in realtà questo significava l'ingresso della persona estranea nella famiglia. La parola mishpacha, che significa famiglia, contiene dentro la radice di shifcha, che indica appunto la schiava. La persona che veniva messa dentro casa non poteva essere un estraneo, se era una donna faceva la tevilà, se era un maschio doveva fare circoncisione e tevilà. Se il padrone poi in uno scatto d'ira gli procurava un danno permanente, per esempio gli staccava un dente, oppure il padrone stesso va al dentista e gli fa un'estrazione dentaria, questo danno permanente provocato è il prezzo che il padrone stesso paga per la libertà dello schiavo. Lo schiavo da quel momento esce in libertà. Ma come esce in libertà? Esce come un ebreo a tutti gli effetti. Cioè la schiavitù è il mezzo di passaggio dall'esterno verso l'ebreismo, è uno dei mezzi di passaggio verso l'ebreismo. E a differenza del Ger, che quando entra nell'ebraismo deve fare oltre Milà e Tevilà, deve fare Kabbalat Mitzvot, accettare tutte le regole della Torah, una persona che passa attraverso la schiavitù, siccome l'ebraismo gli è stato imposto, non deve fare altro che essere liberato. E tutte queste notizie servono per capire un altro passaggio importante della storia della Milà e dell'opposizione alla Milà. Cioè, sotto questo punto di vista, la Milà è il sistema di ingresso all'ebraismo. Vorrei portare altre due fonti per, cioè, tra le tante possibili. Tra le fonti più antiche della Torah ci sta quella dell'episodio della violenza a cui viene sottoposta Dinah, e in questo episodio gli uomini della tribù di Jacob dicono che se vi volete mescolare con noi dovete fare la circoncisione. È uno stratagemma, ma però già indica che a quel momento la Milà è segno radicale di distinzione etnica. E anche per quanto riguarda, adesso se arriva Pesach, il Korban Pesach, il sacrificio pasquale, può essere mangiato soltanto da chi è circonciso. Quando gli ebrei stavano in Egitto, prima di mangiare il Korban Pesach, se non erano circoncisi dovevano circoncidersi. Ecco, questa è un'immagine dall'antico Egitto. Nell'antico Egitto gli ebrei di vivere in mezzo a una popolazione che forse era circoncisa. Quello che succede in Egitto non è molto chiaro, perché la storia dell'Egitto è di millenni, per cui una cosa che è durata da determinate dinastie e generazioni non è detto che sia durata dopo. Però vediamo da queste rappresentazioni, che in antico è una rappresentazione famosa, che in Egitto la circoncisione veniva praticata almeno per un certo periodo. Gli ebrei che sono usciti dall'Egitto erano tutti circoncisi. Difatti si dice che la liberazione dall'Egitto avviene a prezzo di due sangui, sangue al plurale, cioè il sangue del Corban Pesa, del sacrificio pasquale, e il sangue della Milà, perché forse non tutti gli ebrei, non mi riuscite a dire, sono stati utili lì, era circoncisa. Nel momento in cui sono dovuti uscire dall'Egitto, si sono dovuti circoncidere per poter mangiare il Corban Pesa, il sacrificio pasquale, quindi la Milà è segno di condizione di liberazione. Tuttora, un residuo di questa cosa, se noi abbiamo ospite la sera del Seder qualcuno che non è ebreo alla nostra mensa, può partecipare al Seder, ma è dubbio se gli si possa dare la ficomen, perché la ficomen rappresenta l'ultima mazzà che si mangia, la sera del Seder rappresenta è il simbolo del sacrificio pasquale che veniva mangiato alla fine della cena pasquale, e se non lo potevano mangiare i circoncisi, questo vorrebbe anche adesso. Ecco, questa testimonianza della Bibbia dal capitolo 5 di Giosuè fa vedere che quando gli ebrei arrivano nel Sinai con i 40 anni del deserto, Giosuè fa una milà collettiva, tutti quanti si devono fare la milà, e spiega il testo che tutta la gente che era tutta la gente che era uscita dall'Egitto era tutta quanta circoncisa, ma nel deserto non era stata praticata la circoncisione. E quindi per quale motivo? Forse per carenza di condizioni igieniche, di condizioni di sicurezza per poter affrontare questa operazione. Quando arrivo nell'Ex Israel, per entrare nell'Ex Israel, la Milà è condizione essenziale. Quindi abbiamo visto tutti i significati, quindi distinzione nazionale, patto, liberazione e acquisto della terra. La tradizione ci dà due messaggi a proposito della Milà. La Milà, gli ebrei l'hanno accettata con gioia e ancora continuano a farla con gioia. Ci sono delle misfotte, delle regole che gli ebrei hanno accettato o che non hanno accettato, che le sono sempre andate storte, per cui hanno fatto sempre un sacco di storie per poterle praticare. Ci sono delle misfotte che invece gli ebrei hanno sempre accettato di fare con piacere, quasi sempre, almeno da quello che dice la propaganda, qua sempre, con la gioia ed è la Milà. Non soltanto c'è l'aspetto della gioia, c'è l'aspetto della persecuzione. Ora, quando noi leggiamo adesso che ci sta la propaganda contro la Milà, non c'è nulla di nuovo in questa cosa, la storia è antichissima, e non soltanto c'è stata la propaganda contro la Milà, ma c'è stata anche la pena di morte per chi faceva la circoncisione. Questo è successo in vari momenti della storia ebraica, creando delle condizioni drammatiche. E qua lo dice Israel, notin nafsham al mitzvot, shemalti et beni. Dice, perché tu esci per essere ammazzato? Per cosa? Perché io ho circonciso mio figlio. Perché esci a essere bruciato? Perché ho letto la Torah, eccetera, eccetera. Comunque, le mitzvot fondamentali che sono qua, la Milà è fondamentale. Gli ebrei sono stati disposti a farsi ammazzare pur di non rinunciare a questa mitzvah. Ecco, il primo esempio storico di questa situazione è, diciamo, è la situazione che noi ricordiamo a Hanukkah. A Hanukkah c'è Antioco Epifane che vieta la Milà e gli ebrei si fanno ammazzare per non cedere a questa proibizione. Accanto agli ebrei che si fanno ammazzare per non cedere a questa proibizione ci sono gli ebrei che invece fanno di tutto per nascondere questa Milà, perché anche qua lo scontro di civiltà mette in evidenza una situazione drammatica. I greci, nel mondo greco, le attività sportive si facevano nude. Ancora oggi noi usiamo la parola ginnastica, vado a fare ginnastica, però la facciamo vestiti, o se no con una maglietta, la ginnastica. Ma ginnastica, ginnos, significa nudo, perché si praticava nudi. E quando si praticava nudi arrivavano i greci tutti belli e i circoncisi, vedevano gli ebrei circoncisi e li sfottevano. Non è che erano gli ebrei che sfottevano i greci che sfottevano gli ebrei, e la cosa, gli ebrei la vivevano, questi ebrei che facevano ginnastica insieme agli altri la vivevano con una vergogna, al punto tale da sospendere la circoncisione dei loro figli oppure di applicarsi a un certo micidiale intervento chirurgico che non so che accidenti fosse o quali rischi, che era l'epismasmo, chiamato così epispasmo, per nascondere gli effetti della milà. Quindi, quindi gli ebrei l'hanno fatta con gioia, ci hanno rischiato anche la pelle, ma ci sono sempre stati degli ebrei che sono andati dall'altra parte della barricata. E un altro esempio di momento difficilissimo nella storia ebraica e specificamente rappresentata dalla Milà è quello che ha fatto Adriano. Ora nella tradizione nostra ci abbiamo le memorie di Adriano di Magridius Senar, che lo considera una persona assolutamente per bene, un modello di serenità, un modello di saggezza, tutti i modelli possibili e immaginabili. Per noi è stato l'Hitler dell'antichità, questo bisogna capirlo. Cos'è che ha scatenato la terribile rivolta di Bar Kokhba 132, che è finita con la distruzione degli ultimi rimasugli di indipendenza ebraica nel Senato, la grandissima strage del popolo ebraico? È che presso i romani esistevano delle leggi, la Lex Cornelia, che proibiva la castrazione. Ed era un rito che si seguiva per varie necessità, ma anche in determinati contesti religiosi. Adriano disse che la circoncisione doveva essere equiparata alla castrazione e quindi come tale proibita, e quindi una sorta di equilibrio precario che esisteva tra ebrei, giudei dell'antichità e il mondo romano, in virtù di questa applicazione rigorosa di Adriano, saltò completamente. Ci vuole Antonino Pio per abrogare il decreto per gli ebrei, ma non per i convertiti all'ebraismo. Quindi quello che succede oggi, attenzione, quando si parla di mutilazioni sessuali e si mette insieme per esempio la circoncisione, la cosiddetta circoncisione femminile con la circoncisione maschile, eccetera, eccetera, fanno di tutte cose un calderone, non è roba recente, è una roba antichissima che pesca in storie di migliaia di anni e che in molti casi esprimono un'ostilità radicale verso gli ebrei. Ecco, a proposito della schiavitù, Giustiniano, arriviamo all'epoca bizantina, proibisce agli ebrei di circoncidere gli schiavi. Perché lo fa? Lo fa in qualche modo perché se una persona acquistava uno schiavo cristiano, non è che è proclamata libertà per gli schiavi cristiani, no. Un cristiano si poteva tranquillamente comprare uno schiavo cristiano, ma se lo faceva un ebreo, portarselo a casa e fargli la circoncisione, fargli la milà, avrebbe comportato che questo cristiano prima o poi sarebbe in qualche modo diventato ebreo. E quindi nasce anche questo tipo di ostilità nei confronti dell'ebreismo, rendendogli impossibili agli ebrei di possedere schiavi. Ora, oggi chi è che possiede schiavi? Ma anche quando c'è stata la legge contro la schiavitù, ai tempi della guerra di secessione, ci sono dei documenti che fanno vedere che ci stavano degli ebrei che vennero ricompensati dallo Stato, negli Stati Uniti, perché dovevano liberare i loro schiavi. Ci sono dei documenti che sono usciti fuori adesso, sono molto interessanti. Cioè gli ebrei tranquillamente fino alla dichiarazione della guerra di secessione, nel 1861 credo, possedevano schiavi. In determinati contesti giuridici non possedere schiavi significava non avere manodopera disponibile, per quanto giusto e giusto adesso sia. Questa è una legge che ridimensiona completamente la struttura economica delle attività ebraiche. Chiaramente uno non può più essere più proprietario del terreno se non c'è forza a disposizione. Ha cambiato già questa legge completamente l'economia legata a questo. Se voi prendete lo Shulchan Aruch, vedete il Kotel Din che pure ci stanno, c'è scritto che se uno prende uno schiavo deve entro un anno convincerlo a farsi fare la circoncisione, se lui non vuole fuori. Quindi questo è il sistema, un sistema ovviamente da una parte micidiale, dall'altra parte garante di diritti. Se voi pensate, questo in qualche modo è una legge che proibisce agli ebrei di avere domestici, se voi pensate, le leggi razziali del 38 non sono state una novità a cielo a Celserego. C'era tutta una storia lunghissima dietro, la norma, che fu la norma che mise in crisi moltissime famiglie ebraiche all'epoca, che forse fu la norma che mise più in crisi le famiglie ebraiche, era quella che proibiva di avere servitù, non schiavitù, servitù non ebraica, ma questa affondava le sue radici in questo editto di Giustiniano sulla millenaria schiavitù. Se vedete questa immagine, vi fa vedere con diverse tonalità di grigio come la disposizione delle... come la disposizione delle, dei paesi del mondo in cui ci sta la circoncisione. Le aree più scure è quella in cui la popolazione circoncisa è quasi dall'80 al 100%. Vedete che è una notevole parte dell'Africa, poi tutta dalla Turchia al vicino il Medio Oriente, e poi questi sono paesi islamici. Questa è la tonalità più frequentata della circoncisione. Poi ci sono gli Stati Uniti, in cui la percentuale non raggiunge questi livelli, ma è difficilmente stimabile adesso, ma non si andrà lontano dalla verità pensando a circa almeno 60% dei maschi circoncisi. E poi c'è tutta un'area geografica nella quale la circoncisione non c'è, e sono paesi di tipo, questi sono paesi cristiani e poi ci sono paesi di religioni orientali. Ora, capirete per quale motivo l'opposizione alla circoncisione nasce proprio fondamentalmente, lo storica, al cristianesimo europeo. Tra l'altro, una battuta che ho detto quando alcune persone sono stati leghisti, diciamolo chiaramente, a dire che era una pratica incivile quella della circoncisione. Se questa statistica la facciamo, questo l'ho detto in maniera un pochino brutale, se la facciamo sui premi Nobel, va bene, abbassiamo i pantaloni ai maschietti che hanno il premio Nobel e facciamo questo controllo, possiamo sicuramente stabilire che dal 40 al 60%, perché o sono ebrei o sono americani o americani ebrei, sono questi incivili che hanno portato la civiltà al mondo, sono circoncisi. Ecco, il cristianesimo è interessante studiare qual è il processo del cristianesimo per allontanarsi dalla Milà. Io ho scelto due immagini di fotografia, ma ce ne sono tantissime. Questo qua a destra è di Bellini, che fanno vedere la circoncisione di Gesù. Ricordate che fino a poco tempo fa nel calendario il 1 gennaio era il giorno della circoncisione, oggi l'hanno cancellato. Questa iconografia è importante anche perché molto spesso i pittori si sono ispirati al comportamento degli ebrei durante la Milà. Quindi il cristianesimo nasce con la circoncisione del loro Signore. Però subito Paolo stabilisce con un bel midrash, sovverte l'immagine della circoncisione e dice che quella che, come la Torah stessa parla di vari tipi di circoncisione, c'è la circoncisione dell'apra, la circoncisione del cuore e così via, quello che importa non è la circoncisione della carne ma dello spirito. E quindi in base a questo il cristianesimo si apre all'intera umanità, perché andare a predicare l'ingresso in una nuova religione chiedendo la circoncisione già riduce un'intera clientela. Nel momento in cui uno abolisce la circoncisione della carne, i potenziali clienti crescono a milioni, e difatti è quello che è successo. Noi invece ci siamo ridotti un pochettino. E l'ultimo step, diciamo, storico, nessun ebreo si sognerebbe di fare una statua a David Melech, o a farla addirittura a David Melech Rudo, ma se tante volte la dovesse fare, ovviamente lo rappresenterebbe circonciso. Tra l'altro i Midrashim dicono Michtam le David, cioè un Midrash che dice che Maccatotta ma, nel senso che David nacque circonciso egli stesso, cioè non c'era avuto bisogno di chirurghi o di mualim, non si fidava. Comunque è nato. Allora, nella tradizione cristiana noi assistiamo al fatto che addirittura avviene dalla circoncisione di Gesù a quella di David, cioè una completa omissione del fatto. Quello che è interessante è quello che succede con l'Islam, dove, sapete, praticano la circoncisione. Questo sono dei bambini turchi che la fanno a una certa età, tutti quanti insieme gli fanno una festa, ma a quell'età è una prova abbastanza traumatica. Il problema è il Talmud, che discute se i discendenti di Abramo e quindi tra loro anche i figli di Ismaele debbono essere circoncisi. Questa è una discussione, dice, perché non dovrebbero essere circoncisi se la Mirah è stata data come obbligo ad Abramo? Allora c'è una selezione progressiva, cioè le promesse di Abramo non vanno tutte a tutta la sua discendenza, ma sono selettive fino ad arrivare a Jacopo. Però esiste una piccola eccezione nella famiglia di Abramo, che sono quelle dei figli di Chetorà, questa moglie che compare alla fine del racconto della vita di Abramo. Per i figli di lei si deve fare la circoncisione o no? Sicuramente i figli di Chetorà, prima generazione, devono farla. Si discute se devono farla nella generazione successiva, fino ad arrivare alla codificazione di Rambam, che dice, attenzione, i maestri hanno detto che i figli di Chetorà, che sono la stirpe di Abraham che è venuta dopo Ismaele e Ishak, sono tenuti alla Milah. E siccome si sono mescolati i figli di Ismaele con i figli di Chetorà, sono tutti quanti tenuti a fare la Milah nell'ottavo giorno, anche se per questa omissione non c'è la pena di morte. Quindi, secondo Rambam, molto controverso questo brano, quando un arabo, non musulmano, quando un arabo, in quanto discendente di Ismaele, mescolato con la discendenza di Chetorà, nasce, è tenuto a fare la circoncisione, obbedisce a una norma della Torah. Adesso parliamo un pochettino degli aspetti medici. Allora, a che cosa serve la Milah? La Milah ha sicuramente dei vantaggi dal punto di vista medico, quello che sia il motivo che viene fatta. Dico molto. Il vantaggio principale dal punto di vista medico è quello della prevenzione del cancro del pene. Il cancro del pene è una condizione che esiste ed è anche micidiale. Probabilmente ha una eziologia, una concausa infettiva, e chi ha la circoncisione non è colpito dal cancro del pene. Questa è una cosa accertata e documentata, quindi il primo effettivo vantaggio è quello. E quindi, se quello che dicono gli americani in favore della circoncisione, i medici americani in favore della circoncisione dicono, se voi prendete il numero degli americani che muoiono per cancro del pene e il numero delle persone che possono avere complicanze serie dalla circoncisione, non c'è proprio storia, non c'è proprio confronto, c'è un vantaggio nettissimo. Quindi, da questo punto di vista, la circoncisione sarebbe efficace. La novità, diciamo, più recente è quella dell'HIV, cioè il virus che è collegato all'AIDS. E quello che è stato dimostrato ripetutamente segnato nelle pubblicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e che è piaciuto moltissimo anche a Riccardi del Sant'Egidio, è che c'è una drastica riduzione della diffusione dell'AIDS presso la popolazione circoncisa, e quindi viene segnalata questa pratica come efficace e addirittura consigliata. E un altro vantaggio è quello delle trasmissioni di malattie sessualmente trasmesse. Qua si parla dell'HPV, che è il papillomavirus, e altri tipi di germi, specificamente virus, che sono trasmessi sessualmente. La trasmissione è estremamente ridotta nei circoncisi, perché non si hanno possibilità di raccolte stagnanti che facilitano la proliferazione del germe. Quindi, sicuramente la circoncisione ha questo effetto, però attenzione, questo discorso della malattia virale ha anche un'implicazione diretta in una situazione sanitaria che è benissimo nota nel popolo ebraico. Tra le donne ebree la percentuale dell'incidenza del cancro della cervice uterina è bassissima. A che cosa è dovuto questo, punto interrogativo? Allora, a questa domanda si danno tante risposte. Due settimane fa è passato per Roma un santo rabbino da Israele, molto esperto di regole di dignità, che ha voluto fare una conferenza propagandistica, e ha portato un suo libro in cui c'era un la storia la conosciamo, in cui c'era un articolo che lui diceva un articolo scientifico, per cui ha chiesto a una nostra dottoressa se gli dava una mano a divulgare e spiegare, e la nostra dottoressa si è messa le mani nei capelli, perché alla luce dei dati che c'è lei la situazione era ben differente, cioè lui vuole dimostrare che le donne che fanno la TVLA sono meno colpite dal cancro dell'utero. Ora, in realtà, se prendete una popolazione israeliana in cui c'è una bassissima incidenza di cancro dell'utero, in questa stessa popolazione israeliana le donne che fanno la TVLA saranno 10%, 20%, potremmo essere generosi 30%, però il cancro dell'utero non ce l'ha nessuna di queste 100. Quindi casomai il dato dimostra che non è affatto la TVLA, anzi non gli serve a niente da questo punto di vista, serve a tutt'altre cose, però non serve a quello. Per cui quando si trattano questi dati bisogna essere un pochettino rigorosi e non dire corbellerie dal punto di vista scientifico. Però quello che regge comunque è il fatto che queste donne hanno questa bassa incidenza. A che cosa è dovuta? Allora, i motivi potrebbero essere due: o una resistenza genetica specifica o una minore esposizione all'infezione. Se c'è una minore esposizione all'infezione, questo potrebbe essere dovuto al fatto che loro hanno rapporti con partner circoncisi, o dovrebbero avere rapporti con partner circoncisi, che è una cosa un po' differente. Per cui è possibile che è possibile, ma non dimostrato, che anche questo tipo di cancro, che ha una eziologia combinata di tipo infettivo, sia correlato alla circoncisione, possibile ma non dimostrato. Ci sono anche indicazioni mediche come la fimosi, la balanopostite, l'infezione ricorrente, eccetera eccetera, ma ci sono anche controindicazioni, per esempio tutta una serie di malformazioni che impediscono di fare. Poi dell'emofilia parleremo, delle malattie della coagulazione parleremo un po' più avanti. E poi la pratica non è immune da complicazioni, la complicazione principale è l'emorragia, ci stanno poi le infezioni e poi ci sono tutta una serie di deformazioni che possono seguire a una pratica non precisa e corretta. Le complicazioni severe, per usare il termine inglese catastrofiche, sono molto rare e sono bassissime secondo le statistiche americane. C'è tutto un problema aperto che si presta a qualsiasi interpretazione, da quelle morali a quelle meno morali, ed è l'effetto sulla vita sessuale della circoncisione. Rende più potenti o meno potenti gli uomini circoncisi? Rende più piacevole o meno piacevole l'atto sessuale? Allora, su questo la stessa tradizione ebraica dà delle indicazioni abbastanza ambigue, tendendo verso la moralità, dicendo che frena l'istinto sessuale, eccetera eccetera. In realtà gli unici che potrebbero testimoniare se c'è una differenza tra prima e dopo sono quelle persone che in età adulta prima hanno avuto una vita sessuale da incirconcisi e poi ce l'hanno avuta come circoncisi. Però raccogliere le loro testimonianze è molto dubbio, quello che ti dicono, con qualcuno ho parlato, è aneddotico, cioè non fa un dato statistico certo, e quindi è molto dubbio. Comunque qualche messaggino la tradizione parareligiosa ce l'ha dato. Per esempio, abbiamo visto il caso di Tamar. Quando Tamar quando Dinà viene portata via dai fratelli dopo la strage di Shechem, Rashid dice che questi hanno faticato a portarla via, perché dice chiunque sia, ogni donna che è posseduta da un non ebreo fa fatica a staccarsene, perché può significare dal punto di vista affettivo eccetera eccetera. Ma ci sono dei cauti autori medievali che dicono che è perché avere un rapporto con un non circonciso probabilmente è meglio che con un circonciso. Però questo la buttiamo là, va bene. Adesso, una cosa interessante riguardo il meccanismo di coagulazione. Una cosa che è stata scoperta dal punto di vista medico, allora, sapete, la Torah stabilisce di fare la milà all'ottavo giorno. All'ottavo giorno, perché proprio all'ottavo giorno? è stato dimostrato, e questo senza ombra di dubbio, che tutta la catena del processo di coagulazione è qualcosa che richiede tutta una serie di interventi, di meccanismi particolari, chiamiamoli di sostanze, di fattori, che si maturano nel corpo del neonato soltanto dopo una settimana. Quindi prima di questa settimana è pericoloso. Ma c'è anche un altro dato interessante, poi c'è il fatto che lo yellow bite, chi nasce a casa o chi viene comprato, in alcune condizioni la milà si fa il giorno stesso della nascita. Ma allora non mettiamo a rischio, a luce di questo, la coagulazione? La risposta è che il giorno della nascita sono protetti da quelli che gli dà la madre, dai fattori che trasmette la madre, poi si riperdono e si devono ricostruire da soli. Quindi questa cura va così, ha il suo senso. Saggezza divina o conoscenza empirica? Questo lo lascio alla vostra. Qua ho fatto un errore di scrittura. A proposito delle conoscenze rabbiniche, i maestri sapevano benissimo che esistono delle condizioni nelle quali non si fa la milà perché c'è un rischio familiare trasmesso dalle donne, ed è il rischio che viene dall'emofilia, per cui qualcuno nel 34 suggerì di chiamare il morbo di Simeone Ben Gamliele. L'emofilia, il morbo di Simeone Ben Gamliele, nessuno la chiama così, comunque è un dato interessante. Ma ancora, questo brano tradotto in italiano l'ho visto circolare in diapositive di lezioni recenti sull'emofilia, perché dimostra che questa è una malattia di cui le donne sono portatrici, e i maschi invece hanno una malattia conclamata. Un'altra cosa che conoscevano i maestri è l'iter emolitico, nel quale il bambino è itterico ma contemporaneamente anemico, e questo è descritto in questa storia qua raccontata dal Talmud. Questo è il modo con cui anticamente in una rappresentazione medievale si faceva la circoncisione. Vedete che cose non sono molto cambiate rispetto adesso vi faccio vedere qual è lo strumentario della circoncisione, perché ci introduce a qualche cosa legata alla tecnica. Ora, nello strumento della circoncisione, o cosa ovviamente più importante, è il bisturi, va bene, con cui si fa il taglio. L'uso dei guanti, è questo è tutto il grande problema: se noi ci mettiamo i guanti o non ci mettiamo i guanti. I mualim più tradizionali lo sognano di mettersi i guanti, ed è questa una grossa controversia aperta. Poi c'è questo strumento che tradizionalmente è chiamato magen, lo scudo, che è lo strumento che vedete qua, è una busta sterile, che è lo strumento che serve per proteggere il glande quando si toglie il prepuzio. Questo strumento, se voi girate per le case, molti ebrei ce l'avete anche voi forse a casa, ereditato da antenati mualim di 200-300 anni fa, quindi è uno strumento molto antico, però anche su questo strumento ci sono discussioni sulla sua vicinità, perché c'è una tendenza a dire che la milà va fatta come la faceva Abramo Avino, che lo scudo non ce l'aveva, nessuno l'ha mai visto Abramo Avino con la milà, ma comunque chissà, forse se ce l'aveva o non ce l'aveva. Scudi di altra foggia sono molto criticati, questo tradizionale è sostanzialmente accettato. E poi volevo porre la vostra attenzione su questa cosa qui, che qua sembra innocente ma c'è un significato molto importante. Questo praticamente è il cilindro di una siringhetta di plastica da 5 cc immagino, a cui è stato tolto lo stantuffo e che dentro ci sta una garza. Poi vediamo a che serve, se serve. Allora, il problema drammatico della milà è che nella tecnica della milà ci sono tradizionalmente tre tempi: la milà, che significa il taglio in cui si rimuove il prepuzio, poi ci sta la peria, che significa la scopertura in cui la piccola membrana che rimane dopo la milà deve essere lacerata e riportata all'indietro verso la base del pene, e poi c'è la mezzizza. La mezzizza è la suzione. Bisogna succhiare il sangue che esce dalla ferita. Mezzizza, succhiare con la bocca, suzione. Ora, se c'è qualche cosa che fa scandalizzare e inorridire qualsiasi medico che vede la cosa da di fuori oggi, come anche 50 anni fa, da quando si è scoperta la sepsi, è proprio questa storia che una persona va a succhiare. Ma siamo matti che andiamo a succhiare? Eppure il Talmud di questa cosa dice che è fondamentale, e se ci sta l'esperto che non fa la suzione, mette in pericolo la vita del bambino. E per fare questa mezzizzà bisogna profanare anche lo Shabbat e considero farlo anche di Shabbat. Questo è un grande enigma, è un grande enigma. E questo è il modo tradizionale con cui si fa la mezzizzà. Spesso i mualim che fanno la mezzizzà così tradizionale si sciacquano la bocca con del vino o con del whisky o con un disinfettante e poi procedono alla mezzizzà e sputano. Non è una cosa che ho detto che secondo la mentalità medica attuale dia tante soddisfazioni dal punto di vista della asepsi. Non solo, ma quando io studiavo medicina c'era la storia di quando si studia le vie d'ingresso della tubercolosi nell'uomo, di solito c'è il colpo di tosse e così via, ma c'era anche la tubercolosi dei rabbini, cosiddetta tubercolosi dei rabbini, che era quella fatta dai mualim tubercolotici che facendo la mezzizzà inoculavano il di Koch nel bambino attraverso il pene, per cui attraverso la prima infezione era a livello inguinale. Quindi da tempo si sa che una persona infetta che fa la mezzizzà trasmette l'infezione. Questo crea grossi problemi. E il problema più recente, con un caso di morte, che ha scatenato il problema pure negli Stati Uniti. A New York adesso ci stanno attentissimo, c'è una polemica micidiale in corso, perché c'è stato un bambino e si è beccato un neonato una infezione disseminata di herpes tipo 1. Però non è stato ancora chiarito chi è responsabile, se l'herpes gliel'abbia dato la madre nel parto, che la madre c'era l'herpes, bisognerebbe fare il DNA di questo herpes e vedere se ce l'aveva la madre o se ce l'aveva il Moel. Comunque è un dato di fatto che può essere pericoloso. Allora, per andare incontro a questa difficoltà, che cosa si dice, che cosa si ragiona? Allora, alcuni dicono non ce ne frega niente, è sempre stato fatto così, le possibilità di infezione sono minime, il fatto che si dia l'herpes è tutto discutibile e siccome le possibilità di infezione sono minime dal punto di vista statistico è meglio continuare a fare come l'ha sempre fatta la tradizione. Posizione numero uno. Posizione numero due, vabbè, il Moel può essere infetto, anche perché cosa può succedere? Che magari il Moel è sano, ma il bambino è malato. Il bambino malato magari ha l'epatite virale che gliel'ha trasmessa la madre in gravidanza. Il Moel si becca il virus dell'epatite e poi lo regala a tutti i bambini che incontra. Allora, se c'è stata una trasmissione e c'è un Moel infetto, allora come si risolve il problema? Si risolve, secondo alcuni, facendo intervenire il padre. Il padre del bambino, la mezzizzà la fa il padre del bambino. Ma chi ci garantisce che il padre del bambino sia sano pure lui? Per cui adesso altra soluzione, una soluzione alternativa dovrebbe essere abolire la mezzizzà, ma non si può abolire la mezzizzà perché abbiamo visto che è fondamentale nel processo. E allora che cosa si fa? Si fa la mezzizzà in forma intermedia. Una suzione o una suzione manuale con una pipetta, con una pompetta, che però non è così consigliata dal punto di vista dell'Aha, oppure vi ricordate con l'immagine del cilindrino, il cilindro della siringa, sterile, con una garzina dentro, si applica sul pene e si succhia attraverso quello. E in questa maniera si salverebbe capre e cavoli, non c'è il contatto diretto con la bocca e si fa la mezzizzà. Questa è la soluzione che oggi moltissimi suggeriscono anche a livelli molto molto osservati. Ovviamente ci sono quelli che si oppongono. Adesso vorrei farvi vedere l'ultimo grido della ricerca scientifica, che è quello della spiegazione perché si faccia la mezzizzà. Questa è una cosa molto carina. Questo è l'unica immagine o se, malgrado l'argomento che vi ho presentato in tutta questa presentazione, quindi dovete darmene atto. Allora, praticamente, la mezzizzà, secondo i maestri, serve a salvare la vita del bambino, perché altrimenti è in pericolo. E questo va di pari passo con un'altra norma, che anche questo oggi ci fa inorridire, che dice, sta nella Mishnah addirittura questa, prima stava nella Gemara, questa è la Mishnah, che dice che il bambino va lavato prima della Milà, dopo la Milà e al terzo giorno della Milà, con acqua calda, anche se Shabbat si riscalda l'acqua. Norma che è obsoleta. Allora tutti capiamo che prima di un intervento il campo più pulito è, meglio è. Perfetto. Ma dopo, signori chirurghi, dopo un intervento si fa il bagno, è una cosa che è inconcepibile. Il terzo giorno si fa il bagno, no, è una cosa inconcepibile. A cosa è dovuto questo? C'è una serie di fonti, perché ha studiato l'argomento, ci sono una serie di fonti che dicono che in realtà queste preoccupazioni non erano diffuse dappertutto nel mondo europeo, ma c'erano dei gruppi di ebrei che avevano questi problemi per cui richiedevano questi interventi. Allora, per capire la cosa, bisogna capire come è fatta la vascolarizzazione, cioè come è nutrito il pene nelle sue varie parti. Se vedete qua, nel dorso del pene ci sta una arteria dorsale, nel dorso del pene, scorre sotto la pelle, è molto superficiale. Poi ci sono i colpi cavernosi con le loro arterie, e poi ci sta la parte inferiore, che è l'uretra, dove passa l'urina, che anche lei nelle piccole arteriole, arteria uretrale. La parte più distale, cioè il glande, è rifornito da due sistemi arteriosi. Uno è l'arteria dell'arteria uretrale, l'arteria dell'uretrale che arriva fino al glande, e l'altra è l'arteria dorsale. La quale arteria dorsale scorre molto superficiale e poi si divide in due parti in cima, una che va al prepuzio, che è qua, e l'altra che va al glande. Noi con la Milà che cosa facciamo? Con la Milà noi tagliamo il prepuzio e quindi questa arteria che sta qua rimane aperta e comincia a sanguinare, ed è quella che dobbiamo tamponare per impedire che sanguini, è quella che sanguina di più. Ora, quando noi la tamponiamo, in qualche modo blocchiamo il sangue che arriva anche al glande. E il glande come fa ad avere il sangue? Lo riceve dall'altra arteria che funziona egregiamente. E quindi si compensa il tappo dell'una con il flusso da quest'altra parte. Questo è quello che succede nelle condizioni normali, in cui l'uretra sta al posto suo, il buco da cui esce l'urina, il meato uretrale sta al posto suo. Ma esistono delle condizioni di cui uno non se ne accorge molto spesso, ne avevamo accennato prima, che sono condizioni di malformazione in cui il meato uretrale non sta al posto suo ma sta più in basso, in qualsiasi posto possibile, e sono quella malattia che è chiamata ipospadia, cioè sta sotto, ipo. Ecco, se il meato sta qua, insieme al meato che sta in questa posizione, il sistema arterioso non è quello normale, per cui l'arteria che dovrebbe rifornire al glande si ferma qua e non rifornisce più il glande. L'unico flusso che arriva al glande arriva da questa arteria qua. E se questa arteria si chiude, il glande ce lo giochiamo. E allora a che cosa serve la mezzizza? Siccome quando si taglia un'arteria c'è subito un riflesso di chiusura per impedire che ci sia l'emorragia, questo riflesso prolungato nel tempo può impedire completamente la circolazione in quell'arteria, si formano dei trombi, rimane tutto chiuso. Era per questo si fa la mezzizza, per ripristinare il circolo in questa arteria, altrimenti in casi particolari noi rischiamo di portare alla ischemia. È un gravissimo danno ed è lo stesso motivo per cui in questi casi si faceva il bagno nell'acqua calda, perché l'acqua calda rimuoveva l'ischemia. Quindi il sistema che sembra il più folle e il più antisanitario possibile ha la sua ragione d'essere. Adesso, gli ultimi minuti per introdurre un problema che poi ci saranno giusti avvocati a parlarne. La Milà oggi in Italia. Intanto c'è il problema se è consentito farla, poi chi la può fare e dove la si può fare. Allora, in Italia non c'è una legge su questo argomento, considerato quello che è successo in Germania, è assolutamente necessario che ci sia una legge su questo argomento, perché prima il problema riguardava soltanto le prede, adesso arriva questa imponente popolazione musulmana che la fa e che rischia di farlo fare a dei praticoni, possono succedere cose disastrose. Allora, nel 1999 il Comitato Nazionale per la Bioetica ha espresso un parere su questo argomento che per noi è molto importante. Io a quel lavoro facevo ancora parte del CNB, ma mi chiamarono in audizione per fare delle domande molto specifiche tecniche. Comunque il parere è molto favorevole nei nostri confronti, salvo alcune cosine che possono essere problematiche. Uno dei problemi che si è posto, e il CNB qui ne ha parlato Mortara molto bene di questo argomento introducendo, se essendo un atto religioso debba essere messo a carico del sistema sanitario nazionale. Su questo all'epoca noi su questo abbiamo un'opinione molto chiara: le nostre mitzvot ce le paghiamo da soli, non ci dobbiamo far pagare lo Stato, una cosa che è assolutamente inconcepibile, anche se questo in qualche condizione ci vuole in condizioni molto difficili. Ci abbiamo avuto adesso a Roma il caso di bambini nati prematuri che prima di poter fare la mela sono passati moltissimi mesi, alla fine c'è stato bisogno di un intervento chirurgico serio. Questo intervento chirurgico sono dovuto pagare privatamente perché era motivato soltanto da motivi religiosi. Ma quando uno fa la mela al neonato paga X, e quando uno fa la mela all'adulto, non le tariffe di Mortara, ma comunque rischia di pagare X per 10 o quello che è. Quindi non è una cosa semplice. Però il problema è di pagare questo intervento, chi lo paga? Allora, secondo noi ce lo dobbiamo pagare da soli, però d'altra parte, e questa è stata anche l'opinione del CNB all'epoca, con un'opinione di minoranza, questa opinione di minoranza adesso sta crescendo, dice che se noi mettiamo la circoncisione in mano ai praticoni, abbiamo una popolazione che vuole fare circoncidere e li mette in mano ai praticoni, rischiamo di creare dei danni, quindi dobbiamo controllare dei danni, quindi far fare la circoncisione nel sistema sanitario nazionale, noi evitiamo dei danni piuttosto che fare un rito religioso. Quindi la cosa è importante da questo punto di vista. Per inteso, bisogna vedere se chi fa la circoncisione nel sistema sanitario nazionale è in grado di farla. Anche questo è un problema. Qualche tempo fa è venuta da me un'ausiliaria, chiaramente musulmana, che mi ha chiesto: posso parlare? Sì. E io ho un problema perché ho fatto fare la circoncisione a mio figlio, non dico in quale ospedale, per motivi religiosi, e gliel'hanno fatta, ma adesso quando fa pipì è come se fosse una fontana. Quindi non è che la sappia, lo fa in tutti i posti, quindi bisogna anche sapere dove andare. E l'ultima cosa che vorrei far vedere è uno dei documenti più pericolosi che ci siano, per chi ama i leghisti lo deve imparare. Questo l'ha fatto la sottosegretaria alla sanità, che era l'onorevole Bartini, a seguito della morte di due bambini per circoncisioni fatte male. Che cosa ha fatto lei sull'onda della protesta? Ma era un'onda della protesta sia per l'orrore ovvio per la cosa, ma anche per dire a questi selvaggi musulmani bisogna insegnare la buona educazione. Che cosa ha fatto lei? Se chiuse in una stanza con il presidente dell'ordine dei pediatri, hanno scritto un documento, ignorando completamente il fatto che ci siano anche gli ebrei in Italia, che queste cose le fanno da millenni in Italia e che qualcosa avrebbero voluto dire. Per cui hanno dettato le loro leggi, e la loro legge è la possibilità di eseguire in ambiente ospedaliero o ambulatoriale. Ma quando noi abbiamo fatto la Milano, noi in ospedale, la facciamo aspetta a Cresa, a casa, cioè, sono cose completamente differenti. Se noi dovessimo applicare rigorosamente queste cose, saremmo veramente punibili e puniti. Quindi è molto problematico, insomma, quello che ha detto questa ministra. Quindi dobbiamo stare attenti, perché, e anche aprire un dibattito su questo argomento. Ora, il documento dell'AME che avete sentito è un documento che io per un dettaglio non condivido, e questo l'ho detto anche all'Unione delle Comunità, quando l'Unione delle Comunità è giunta all'epoca e si è espresso su questo argomento. Cioè, la MILA la possono fare i medici o la possono fare i Mualim, che non sono medici. Ora, i Mualim hanno sufficiente esperienza per fare una mila correttamente, quelli che ce l'hanno, non diciamo. Allora, ci sono quelli con esperienza autorizzata, eccetera, eccetera. Quello che non sono tanto d'accordo è il fatto che voi diciate che deve essere fatta dal MOEL, non medico, con l'assistenza di un medico. Perché non sono d'accordo? Perché il medico che assiste a una cosa del genere si assume legalmente la responsabilità. Per cui succede. Allora, è come se io andassi così a vedere una Milà qualsiasi, mi invitano una Milano, siccome io sono il medico e lui è il Moel non autorizzato se non con la mia presenza, se succede qualche cosa la colpa è mia, no, non ci sto. Deve essere aperto un albo professionale, nel modo un albo professionale, ma che gli consenta l'esercizio autonomo, come si consente l'esercizio autonomo del paramedico che sta sull'ambulanza. Non c'è il medico, c'è il paramedico formale, cioè ci sono delle regole. Se ci metti anche il medico sopra, addosso, in qualche modo ti responsabilizzi il medico e rischi anche. Un'altra implicazione di questo fatto di cui non si parla, i medici, tutti i medici regolarmente sono assicurati, in qualsiasi paese del mondo, in Italia pure, siamo tutti assicurati, ci paghiamo di tasca nostra un'assicurazione contro i rischi professionali. I Mualim, non avendo l'albo, non si possono assicurare, quindi esercitano il rischio, però non vorrei esercitarsi al rischio dei medici che li assistono, bisogna fare in modo che... anche la legge adesso che è stata approvata in Germania in qualche modo riconosce la qualifica professionale, questa è la cosa a cui bisogna arrivare. Ok, io ho finito, mi sono attaccato a fuoco, grazie.